Geronimo.
La penisola coreana ha una posizione strategica importantissima, vicina com'è a Russia, Cina e Giappone, e per questo nei secoli è stata spesso terra di conquista. Vero vaso di coccio tra vasi di ferro, almeno dal X secolo in poi, la Corea è spesso servita da base per attacchi contro il Giappone, come le spedizioni mongole del 1274 e del 1281, o dal Giappone verso il continente. L'invasione del 1592-1598 da parte dei nipponici sarebbe dovuta proseguire nelle intenzioni verso la Cina. Troppo spesso impossibilitata a decidere il proprio destino, la Corea sta ancora pagando con una cronistica divisione geografica e politica il prezzo della propria debolezza e dell'arroganza delle superpotenze. Il XX secolo è stato per la Corea un autentico calvario, teatro di una dominazione spietata e di una guerra spaventosa che ha lasciato intatti la ferita della divisione e il dramma umano di migliaia di famiglie separate. La Corea, paese di antica e grande civiltà, subisce ancora la beffa dell'indifferenza generale, quando non di facili ironie o addirittura ostilità.
È un estratto dal volume Storia della Corea dalle origini ai giorni nostri, pubblicato nel 2005 dalla casa editrice Giunti. È uscito da poche settimane in libreria in una nuova edizione. L'autore è il professor Maurizio Riotto, orientalista, docente di lingua e letteratura della Corea all'Università Orientale di Napoli. Il professor Riotto sarà ospite di Geronimo. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Un confine che esiste sì sulla carta, il 38° parallelo, ma esiste anche nella storia e nella cultura coreane. Nord e sud hanno vissuto sempre in modo contrapposto, quasi antitetico. Allo stesso tempo si comprende la ricerca quasi ossessiva di una identità coreana e il servilismo che da secoli si ritrova nei confronti delle entità straniere, dai cinesi agli americani. Un atteggiamento che fa sì che nella storia raramente i coreani siano stati in grado di decidere il proprio destino, se non provando a diventare uno stato definito eremita, isolato e chiuso. Com'è oggi la Corea del Nord e come ritroviamo anche tornando indietro nel tempo. Professor Maurizio Riotto, perché rileggendo il passato della Corea si percepiscono chiaramente le costanti contraddizioni che accompagnano quella terra e quel popolo? Le fratture politiche, sociali e economiche si ritrovano almeno fin dal X secolo.
La divisione della Corea, la natura del regime nordcoreano, o certi contenziosi tra la Corea e i paesi confinanti affondano le loro radici direi quasi nella notte dei tempi. Posso fare qualche esempio: la divisione tra parte settentrionale e parte meridionale della Corea è un fatto anche culturale, si può riscontrare già addirittura in epoca protostorica, insomma, quando c'è una cultura meridionale che usa un certo tipo di sepoltura più legata all'agricoltura e una facies culturale settentrionale che invece si appoggia a modelli culturali provenienti, insomma, dall'Asia centrale o dalla Siberia e che probabilmente è molto più incentrata sulla caccia, sulla pastorizia. Questa differenza culturale fra il nord e il sud poi continua e si cristallizza. Ricordiamo che i confini della penisola coreana non sono sempre stati coincidenti con quelli attuali. Ai tempi dei Tre Regni, per esempio, Goguryeo abbracciava una buona parte della Manciuria, addirittura arrivava fino alle cosiddette province marittime della Russia. Poi, per esempio, già in epoca Goryeo i confini arrivavano molto più giù di quelli attuali. Questo non esclude che al di là dei confini della Corea intesa come entità politica vivessero molte persone di etnia coreana, le quali però finivano inevitabilmente per mescolarsi geneticamente in matrimoni interetnici con altri popoli della Manciuria, o popoli mongoli come i Khitan o mangesi come gli Yurchen. Questo ha fatto sì che si sviluppasse nei centri di potere, che provenivano quasi tutti dalla Corea meridionale, una certa differenza nei confronti dei cittadini nel nord, che per questo sono rimasti sempre un po' isolati ed emarginati sia dal punto di vista intellettuale sia dal punto di vista politico. Se andiamo a vedere poi in epoca Joseon la lista dei vincitori degli esami di Stato, che era un tizio sine qua non per poi accedere alle cariche istituzionali e dunque poter controllare il governo del paese, andiamo a vedere che pochissimi erano i vincitori che venivano dal nord. Questa emarginazione ha scatenato quel fenomeno che io chiamo fondamentalismo difensivo, cioè c'è stata da parte degli abitanti del nord della penisola un atteggiamento di rivalsa nei confronti della controparte del sud su un piano di dirittura morale. E questo è in un certo senso quello che vediamo ancora oggi, cioè la Corea del Nord è un paese che considera se stessa come erede della vera Corea. Invece considera la controparte come un organismo corrotto che si è venduto alle potenze straniere, nella fattispecie insomma agli americani, laddove invece loro rappresentano la parte più pura, ideologicamente più vicina e culturalmente più vicina ai modelli tradizionali.
Lei ha accennato ai tre regni, Goguryeo, il Paechge e lo Silla antico e poi lo Silla unificato. Il regno Goguryeo si distingue, siamo nel VII secolo, crollerà nel 668, si distingue perché in quel momento la Corea entra nella storia, entra anche nella storia militare con un confronto con i cinesi che si trascina fino a oggi.
Assolutamente sì, solo che in quel momento la Corea era forte abbastanza per poter rintuzzare la minaccia cinese anche dal punto di vista militare ed è stata capace anche di incidere profondamente e di mutare il corso della storia nella stessa Cina. Ricordiamo il disastro militare sofferto dalla dinastia Sui nel 612, e la caduta della dinastia dei Sui, poi rimpiazzata dai Tang, fu principalmente dovuta al dissesto economico e sociale creatosi in Cina proprio dopo l'attacco fallito a Goguryeo, dove di un esercito di 300.000 uomini pare che solo 2.700 siano tornati indietro. Goguryeo era un regno fierissimo, di grande cultura ma anche di grande forza militare, che finché fu in vita fu sempre in grado di opporsi validamente e spesso anche con successo alla Cina. Ma anche con Silla la Corea riesce a mantenere una forza militare tale da non andare soggetta a nessuno, poi le cose cominciano a cambiare dal periodo medievale in poi. Nel X secolo crolla il regno di Silla, la Corea entra in una sorta di limbo nel quale sarà costretto solamente a difendersi per tutti i secoli a venire fino al momento attuale.
Dopo il periodo di Silla unificato, la Corea diventa da allora ostaggio o vaso di coccio. Lei accenna al gambero tra le balene nel suo lavoro. La Corea, soltanto in due fasi storiche, peraltro molto brevi, riuscirà a provare ad avere un'identità propria. Perché così poche le fasi? Perché è costretta a essere un gambero tra le balene?
Militare. Bisogna fare molta attenzione a questo particolare perché la bomba atomica di Kim nasce proprio da questo, dalla percezione di aver capito che i guai della penisola coreana sono scaturiti principalmente dalla propria debolezza militare. E quindi questo deterrente, che magari può sembrare in termini assoluti risibile, ma in realtà insomma, è comunque sempre capace, se usato, di destabilizzare tutta l'intera area estremo orientale, lui ha fatto dell'arma militare un po' una sorta di deterrente proprio per tenere alla larga chiunque voglia azzannare questo paese. Sono stati in tanti, dal Giappone alla Cina, alla stessa Russia. In realtà, anche se poi la Corea viene indicata come la piccola Cina, in realtà i modelli culturali coreani sono molto diversi da quelli cinesi, almeno fino alla fine del periodo Goryeo, quando poi insomma il neoconfucianesimo costituirà la piattaforma ideologica del successivo periodo Joseon, che va dal 1392 al 1910. Ecco, in quel momento, proprio all'inizio della nuova dinastia, quindi per tutto il XV secolo, la Corea ha un rigurgito di nazionalismo, anche approfittando di un periodo pacifico, riesce a darsi una nuova identità, una nuova coreanità che cerca di mandare avanti e di illustrare attraverso tutta una serie di opere governative capaci di fondare le basi ideologico e intellettuali e giuridiche della nuova dinastia. Questo è il primo periodo di nazionalismo, di tentativo di recupero dell'identità nazionale. L'altro sarà invece per il XIX e il XX secolo. L'apertura all'estero della Corea avrà effetti devastanti perché immediatamente dopo l'apertura, tra l'altro forzata, la Corea si troverà tra le varie potenze, tra la Cina, tra la Russia, tra il Giappone. Non dimentichiamo che la guerra russo-giapponese, in realtà la posta in palio era la Corea. E allora lì, di fronte alla minaccia, di fronte poi alla perdita della sovranità nazionale, perché la Corea non ha mai perso la sovranità nazionale, tranne nel XX secolo quando viene ridotta prima al protettorato e poi a colonia dal Giappone. In quel momento il pericolo è grande e allora imperversa, soprattutto nella prima parte del XX secolo, sotto la colonizzazione giapponese, una grande ondata di nazionalismo che poi continua e finisce per animare quella resistenza coreana che poi darà vita alla guerriglia comunista e quindi dopo all'istituzione della Repubblica Popolare Democratica di Corea, cioè dell'attuale Corea del Nord, che di questo ha fatto la propria bandiera.
Lei ha accennato alla battaglia russo-giapponese, stiamo parlando della battaglia di Tsushima del 1905, questa?
Assolutamente sì, del maggio 1905. E prima ancora il Giappone nel 1894-95 si era sbarazzato della Cina con la cosiddetta guerra dei Tonkin. La Cina, che ha sempre voluto mantenere una sorta di diritto di prelazione nei rapporti con la Corea. Poi c'era la Russia emergente e il Giappone. Il Giappone prima si libera della Cina nel 1894-95, poi si libera della Russia nel 1904-1905, infine nell'indifferenza del mondo riesce a fare della Corea prima un protettorato e poi nel 1910 ridurrà la colonia con l'estinzione della monarchia. L'ultimo sovrano è costretto a lasciare il trono il 29 agosto del 1910, sarà il giorno terribile, Naraga Opsojidannan, lo chiamano ancora i coreani, cioè il giorno in cui scompare dalla patria. E da quel momento, per la prima volta nella sua storia, la Corea perde la sovranità nazionale.
Sovranità nazionale che, possiamo dire, da allora resta una chimera, un paese diviso al 38° parallelo in due entità formalmente sovrane, teoricamente, praticamente.
Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì, e dobbiamo sempre ricordare che la Corea del Nord pensa che la Corea del Sud non abbia una sovranità nazionale in quanto sul suo territorio si trovano ancora 28.000 militari statunitensi. Quindi la Corea del Nord parte dal presupposto che la Corea del Sud è un paese ancora occupato, quindi non è un paese libero, laddove invece le truppe cinesi che aiutarono la Corea del Nord durante il conflitto civile del 50-53 in realtà si erano già ritirate nel 58. Quindi la Corea del Nord non ha militari stranieri sul proprio territorio, la Corea del Sud sì. Dunque, secondo il ragionamento nordcoreano, la Corea del Sud non è un paese libero, non è un paese capace di avere una sovranità nazionale, è un paese occupato a tutti gli effetti e di questo ovviamente trae le debite conseguenze.
Scomparso il comune nemico rappresentato dal Giappone, alle forze politiche coreane toccava il compito di riorganizzarsi e trovare un'intesa comune per costituire un governo di unità nazionale che potesse gestire al meglio la ritrovata libertà. La situazione non si presentava facile perché si trattava di ricostruire un intero paese, ma l'intervento straniero, che avrebbe dovuto agevolare la difficile transizione verso la normalità, per i propri interessi acuì ed esasperò le divisioni ideologiche già pericolosamente profonde, fino a provocare la più grande tragedia nazionale che la storia della Corea ricordi. In realtà, il destino della Corea era segnato fin da prima del 1945. La linea di Roosevelt, riguardante le colonie, stabiliva la libertà e l'autodeterminazione di esse dopo un periodo più o meno lungo di tutela, la cosiddetta amministrazione fiduciaria o controllata da parte delle grandi potenze. La Corea rientrava in pieno nella linea americana, trattandosi della colonia di un paese sconfitto, ma per la particolare posizione geografica della penisola, gli Stati Uniti furono subito consci del fatto che tanto l'Unione Sovietica quanto la Cina non sarebbero certo stati spettatori passivi del processo di decolonizzazione di quell'area del mondo.
La conferenza di Yalta del febbraio 1945 ha conseguenze drammatiche anche per la Corea. È necessario ricordare alcune date per meglio comprendere il contesto. L'Unione Sovietica dichiara guerra al Giappone l'8 agosto 1945, il 6 agosto la prima bomba atomica era caduta su Hiroshima, il 9 agosto i carri armati sovietici raggiungono la penisola coreana. È una data che in Occidente ricordiamo per la seconda bomba sganciata su Nagasaki. Professor Riotto, quale effetto hanno quei carri armati sul confronto militare e diplomatico che la penisola coreana vive ancora oggi?
La guerra di Corea viene considerata solitamente l'inizio della guerra fredda, in realtà non è la causa ma l'effetto della guerra fredda, che in realtà fredda non fu affatto, anzi è probabilmente uno dei più eclatanti e immediati risultati di un processo che andava avanti già da tempo, tanto è vero che le bombe americane sul Giappone fu un avvertimento a Stalin sulla potenza militare, sul potenziale bellico degli Uniti è un invito a non oltrepassare certi limiti. È ovvio che i sovietici, vista la vicinanza geografica, sono i primi a portarsi sulla penisola, senza secondo me nutrire particolari aspirazioni territoriali. Poi la conferma si avrà quando Stalin si disinteresserà quasi completamente della penisola coreana al tempo della guerra di Corea, al contrario invece di quanto farà la Cina. Al seguito dei carri armati sovietici però arriva una guerriglia e dei guerriglieri che avevano combattuto contro i giapponesi, tra questi ci sarà anche Kim Il-sung, il cosiddetto grande leader della Corea del Nord, delle idee innovative che vengono immediatamente recepite da una popolazione umiliata da 35 anni di colonizzazione giapponese, per le quali il recupero dell'identità nazionale e l'indipendenza politica erano le cose basilari, erano i desideri più urgenti. E il programma politico di Kim Il-sung, dei comunisti provenienti a seguito dei carri armati sovietici, era proprio questo, era molto semplice, si basava proprio sull'indipendenza del paese e il recupero dell'identità nazionale. In realtà poi non sapevano nulla di comunismo, i coreani non sapevano niente, però cominciarono ad allinearsi, grazie anche agli indottrinamenti, proprio su una linea filo comunista, insomma, potremmo dire, anche perché insomma si veniva non solo dalla colonizzazione ma da secoli di feudalesimo che aveva visto tante sanguinose ribellioni popolari nel corso del XIX secolo.
Lei ha accennato alla nascita della Corea del Nord, che viene soprannominato ancora oggi il paese eremita. Non è una novità nella storia della penisola coreana, si trova già in due occasioni nel XVII e nel XIX secolo. Le chiedo di spiegarci perché la Corea decise di diventare un paese eremita e se l'attuale dirigenza nordcoreana veda nel concetto di paese eremita la salvezza stessa della penisola e della Corea.
Il paese eremita del XVII secolo non è solamente una scelta della Corea, anche se la nuova realtà neoconfuciana scoraggiava un certo tipo di società, soprattutto quella commerciale, insomma, quindi i commerci non erano poi molto incoraggiati, però la mazzata decisiva venne come sempre dalla Cina. Dopo l'invasione mangese del 1636, la Corea finisce per diventare di fatto un vassallo della Cina e proprio la Cina incoraggerà fortemente l'isolamento del paese affinché rappresentasse il suo unico partner commerciale e culturale. Se poi noi pensiamo che per 2 secoli e mezzo non è successo assolutamente nulla, mentre in Occidente la cultura progrediva, nel periodo in cui in Corea non è successo assolutamente nulla, in Occidente è stata la Rivoluzione Francese, l'Illuminismo, la nascita degli Stati Uniti, il Risorgimento italiano, Napoleone, ci sono state tantissime cose, per cui quando il paese si aprì di nuovo all'estero nella seconda metà del XIX secolo, di fatto l'orologio della storia era rimasto fissato alla prima metà del XVII secolo. In un certo senso rimane così ancora oggi. L'isolamento della Corea del Nord, anche se provocato dall'Occidente, insomma, e dal resto del mondo, sicuramente viene ancora visto come una forma di tutela nei confronti delle esperienze drammatiche sofferte dal paese dopo l'apertura all'estero.
Lei ha accennato al buddismo, al confucianesimo, religioni che hanno fatto la storia del paese, della penisola e dell'intera regione asiatica. Perché allora la Corea del Sud sta vivendo un periodo di forte interessamento religioso per quanto riguarda la religione cristiana? Soltanto con le Filippine si sviluppa la religione cristiana in Asia. Cosa sta succedendo e ci sono radici storiche in questo?
La religione cristiana è visto come un movimento di dissenso. Tant'è vero che i primi a convertirsi furono alla fine del Settecento, alla fine del XVIII secolo e agli inizi del XIX, gli esponenti di quella classe aristocratica che era rimasta esclusa dal potere. Diventa come ideologia di contestazione. Ritorniamo al fondamentalismo difensivo. Dobbiamo sempre ricordarlo questo, perché i dettami molto severi del cristianesimo facevano sì che i suoi adepti si ponessero su un piano morale superiore rispetto alla forma mentis, diciamo, e all'ideologia della maggioranza. Questo però ha fatto sì che si esasperasse una società che è già divisa da antipatie campanilistiche, divisa da caste sociali, insomma, eredità che è molto tangibile, insomma, nella società coreana ancora oggi. Poi a questo dobbiamo anche mettere che in realtà il cristianesimo coreano è un cristianesimo fai da te, nel senso che, come la cucina fusion, il cristianesimo o viene vissuto in maniera molto particolare e molto soggettiva, oppure viene abbondantemente condito da elementi di altre religioni che alla fine gli fanno assumere un'identità completamente diversa, al punto da formare un nuovo credo religioso. Pensiamo al Reverendo Moon, per esempio, o al padre di Choe Soo-sil, diciamo la sciamana che ha tenuto in mano la Corea del Sud per quasi 4 anni, che aveva fondato sta setta della vita eterna, che era un miscuglio di tutto. Vediamo gli stessi Tonghak del XIX secolo, fondate da questo Ceceu, nobile decaduto, che aveva fondato questa religione detta della Via Celeste, insomma, nella quale poi aveva messo elementi sciamanisti, confuciani, eccetera. Per cui l'introduzione del cristianesimo alla fine si è rivelato un altro elemento devastante, perché ha aggiunto confusione a confusione e ha aggiunto divisione a divisione. Oggi questi gruppi, grazie anche ad affari non proprio trasparenti, con i soldi delle collette, degli addebiti, insomma, eccetera, rappresentano un potere molto forte, un vero e proprio potere trasversale nei già delicati affari politici interni della Corea del Sud. E questo, secondo me, rappresenta uno di quei problemi strutturali molto gravi che la Corea del Sud dovrà risolvere se vuole sperare di avere maggior fortuna negli anni a venire.
Era il professor Maurizio Riotto, orientalista, docente di lingua e letteratura della Corea all'Università Orientale di Napoli e autore di Storia della Corea, dalle origini ai giorni nostri, edizioni Giunti. Per approfondire la storia della Corea sono numerosi i lavori disponibili anche nelle biblioteche della Svizzera italiana. Oltre ai lavori del professor Maurizio Riotto vi segnalo Stephen Lee, La guerra di Corea, edizioni Il Mulino, il quaderno speciale di Limes pubblicato nel 2011 curato da Fabio Mini, Corea, la guerra sospesa, perché tutti vogliono due Coree, e il numero di settembre 2017 della rivista di geopolitica intitolato 20 di guerra in Corea. André Fontaine, Storia della guerra fredda, in due volumi, l'opera è divisa in Prima della guerra di Corea e Dopo il conflitto nella penisola asiatica, pubblicato da Saggiatore nel 1971. Federico Giuliani ha appena pubblicato per l'editore Mauro Pagliai Corea del Nord, viaggio nel paese bunker. Andrea Goldstein per Il Mulino descrive il miracolo coreano, dalle macerie seguenti la guerra al successo economico di Seul. Anche il cinema si è occupato della questione riunificazione e della storia della Corea. Fratelli di guerra racconta di una famiglia divisa dal conflitto del 1950-53, mentre il record assoluto di incassi con oltre 17 milioni di spettatori è stato registrato dal film L'Ammiraglio, che racconta il disastro navale coreano del 1597 contro la flotta giapponese. Un tocco di Svizzera si trova in Joint Security Area, ambientato nella zona smilitarizzata del 38° parallelo. As One, un solo team, racconta la prima volta che venne utilizzata nello sport la bandiera della Corea unificata. Era il 1991 ai campionati del mondo di tennis tavolo in Giappone, bandiera che abbiamo ritrovato poche settimane fa anche alle Olimpiadi invernali che si sono disputate in Corea del Sud. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.